Nella mia ultima esposizione avevo paragonato la Bibbia a un romanzo giallo, di cui l'Antico Testamento è la prima parte, il Nuovo Testamento è l'ultimo capitolo in cui si spiega chi è l'assassino. Per cui nella prima parte naturalmente si può vedere un intreccio di fatti, ma rimane in sospeso una persona, un qualcuno di ignoto che entra nei fatti ma non è ancora noto. Nel Nuovo Testamento si svela, diciamo, chi è l'assassino, tra virgolette, e in un certo senso anche i fatti avvenuti trovano la loro spiegazione. Chi legge l'Antico Testamento, la prima parte, diciamo così, segue bene il racconto, ma rimane con una domanda, qualcosa di incompiuto, in effetti. Chi legge però soltanto il Nuovo Testamento, cioè la parte finale, vede la soluzione, ma se guarda soltanto a quello si può chiedere: ma che cosa è successo prima perché questi fatti adesso avvengano? E in un certo senso è questo il punto. Allora adesso leggiamo qualche cosa dell'ultimo capitolo del romanzo giallo, cioè del Nuovo Testamento, in Luca capitolo 5, dal versetto 12. Ed avvenne che, trovandosi egli in una di quelle città, ecco un uomo pieno di lebbra, il quale, veduto Gesù e gettatosi con la faccia a terra, lo pregò dicendo: Signore, se tu vuoi, tu puoi purificarmi. Ed egli, stesa la mano, lo toccò, dicendo: Lo voglio, sii purificato. E in quell'istante la lebbra sparì da lui. Ecco un fatto che viene descritto di questo uomo che si presenta nel popolo di Israele, e noi possiamo imparare alcune, diciamo, potremmo trarre alcune applicazioni. C'è un'applicazione umanista, si potrebbe dire, chi legge uno del nostro tempo, legge questo racconto, ne trae questo esempio. Vedete, lebbroso era una persona emarginata, sofferente, malata, scansata da tutti, che ci vediamo che Gesù addirittura lo tocca. C'è un invito dunque ad andare verso gli emarginati, verso i lebbrosi, a fare in modo che a non escluderli dalla società. Un carismatico potrebbe magari dire: noi predichiamo il perdono dei peccati, ma vedete, Gesù guariva le persone, molto concretamente aiutava il prossimo, amava il prossimo guarendoli. Quindi adesso, se vogliamo essere discepoli di Gesù, sta scritto che faremo cose più grandi di lui. Quindi a questo punto anche noi dobbiamo guarire le persone, quindi se organizziamo delle riunioni per poter portare veramente, concretamente, l'amore in forma di guarigione. Una spiegazione evangelica, diciamo così, potrebbe essere questa: che c'è la lebbra è un segno del peccato, quindi Gesù con la sua azione mostra che soltanto lui può togliere veramente il peccato, e questa, diciamo così, è quella che possiamo essere più convincente. Ma diciamo così, ci dobbiamo chiedere se esaurisce tutto e se è ben collocata, perché per esempio, se noi continuiamo a leggere, dice: e Gesù gli comandò di non dirlo a nessuno. Questo già come applicazione è un po' strana, perché quando uno riceve il perdono dei peccati, normalmente si dice: beh, vai a dirlo, testimonia. E quindi com'è questa faccenda del non dirlo a nessuno? Perché non dirlo a nessuno? Poi dopo ancora: ma va, gli disse, mostrati al sacerdote ed offri per la tua purificazione quello che è prescritto, quello che ha prescritto Mosè, e ciò serva loro di testimonianza. Allora, se vogliamo applicarlo, da chi dobbiamo andare noi? C'è qualcuno da cui dobbiamo andare per dire quello che è successo? Non troviamo un'applicazione utile per noi. E d'altra parte questo mostra l'atteggiamento che possiamo avere nel leggere il Nuovo Testamento. Pensiamo avanti. Quali sono le conseguenze che dobbiamo trarre da questo? Che cosa dobbiamo fare? Che cosa dobbiamo dire? come dobbiamo applicarlo, nel senso di dire, ripeto, quale deve essere il seguito di questa storia. Ecco, invece credo che per prima cosa noi dobbiamo guardare indietro per vedere da dove viene questa storia, per poi dopo trarne delle indicazioni per come la storia deve proseguire, perché certamente non è un racconto fine a se stesso, come tutta la Bibbia, non è per dire, ah bene, avete capito, avete visto che quello che c'è, che è avvenuto, adesso vabbè, potete anche pensare ad altro e occuparvi di altre cose. C'è ovviamente sempre un motivo del Signore di darci una parola perché abbia un seguito, ma nel caso del Nuovo Testamento, nel caso di questa persona che è Gesù, per prima cosa dobbiamo andare indietro a vedere da dove viene questo. Allora, anzitutto notiamolo, allora, soltanto il racconto. Tanto parte che dice Signore, questa parola Signore, Kyrios, nei Vangeli è applicata soltanto a Gesù o nelle parabole. In un certo senso non viene applicata, quindi già questo è un segno, diciamo così, di quello che il Vangelo stesso poteva voler dire. Questa persona, questo lebbroso, si rivolge a questa persona chiamandolo Signore e poi non gli fa una richiesta, non gli dice ti prego guariscimi, non fa una domanda, non dice ti prego guariscimi, ma ti dice tu puoi, e poi non dice guarire ma purificare, tu puoi purificarmi. E tutto questo non è comprensibile, che significa, senza andare indietro. Anzitutto tu puoi, da che cosa lo ha capito? Perché può dire, è un'affermazione, una dichiarazione, tu puoi purificarmi. Non dice guarire, purificarmi. Ma qualcuno potrebbe dire, appunto, umanista, beh, era un modo, avevano il pensiero che le malattie fossero qualche cosa di sacrale, e quindi adesso lui pensa a questo. Appunto, potremmo avere una visione più moderna, più attuale, se dimentichiamo da dove viene. Allora, la purificazione, tenete il segno, che poi torneremo a questo passaggio, e andiamo in Levitico. Al capitolo 11, diciamo, ecco dove dobbiamo tornare indietro, nel romanzo giallo, per vedere di che cosa è sbocco questo fatto. Allora, dal capitolo 11 al versetto 15 sono tutti dedicati alla questione della purezza, della purità e della impurità. Allora, il semplice fatto purificarsi vuol dire tu puoi rendermi puro, che vuol dire, visto che questa storia avviene in Israele, che significato ha? Perché era importante il discorso della purità e della impurità? Per favorire l'attenzione dobbiamo pensare che ancora oggi per il popolo di Israele il discorso della purità e della impurità è fondamentale. Kosher significa puro, non kosher significa non puro, quindi comunque lo abbiano applicato, è comunque un fatto che per loro è importante, purità e impurità. E in effetti, se noi guardiamo al capitolo 11, abbiamo tutta una serie di analisi di animali puri e animali impuri. Quindi c'è un fatto puri e impuri. E da qui nasce in effetti la Kasherut, la chiamano così, tutta la dottrina dei cibi puri e impuri, che è una cosa complicatissima e che comunque assolutamente e tra l'altro è tornata di moda perché adesso il mangiare kosher qualcuno è diventato di moda, per dirti che comunque da qui sta scritto che animali puri e impuri, perché ecco, è Dio che lo dice, quindi perciò dobbiamo chiederci, c'è questo discorso di puri e impuri, si possono dare tante spiegazioni ma comunque nessuna rimane pienamente convincente di per sé. Diciamo che alla fine possiamo dire, è il versetto 44, 11-44, leggiamo questo: poiché io sono l'Eterno, il Dio vostro, santificatevi dunque, siate santi, perché io sono santo. Dunque, la spiegazione comunque nasce da questo desiderio di Dio di far sì che il suo popolo sia santo, sia esprima la santità di Dio. Perché ha fatto questa scelta? Non può non essere chiaro i motivi specifici per cui ha scelto certi animali e non certi animali. Ma comunque il desiderio è comunque che il suo popolo manifesti la sua santità. Io sono il vostro Dio, voi siete il mio popolo, voi dovete essere santi ed esprimerlo in questo modo, scegliendo alcuni animali puri, altri sono impuri. Non contaminate le vostre persone mediante alcuno di questi animali che strisciano sulla terra, poiché io sono l'Eterno che vi ho fatti salire dal paese d'Egitto per essere il vostro Dio. Siate dunque santi perché io sono santo. La motivazione sono io e quello che ho fatto. Se cerchiamo qualche altra spiegazione, siamo fuori. La spiegazione richiede di fare un rapporto con Dio e quello che ha fatto. Io sono santo e vi ho tratti fuori. Dunque, da lì sta la spiegazione. Questa è la legge che concernente i quadrupedi, gli uccelli, ogni essere vivente che si muove nelle acque, ogni essere che strisce sulla terra, affinché sappiate discernere ciò che è puro da ciò che è impuro. L'animale che si può mangiare da quello che non si deve mangiare. Questa è la motivazione. Per quanto riguarda il popolo di Israele, quindi non è una norma generale, universale, che ogni singola persona deve applicare, perché siccome è legata alla particolarità di Israele, è chiaro che è lui che la deve osservare. Proprio lui, anzi soltanto lui in un certo senso, deve sentirsi legato da questa norma, perché deve esprimere la santità di Dio e della scelta che lui ha fatto di un appartarsi un popolo. Poi nel capitolo 12 c'è la legge sulla impurità invece delle donne di parto. Chi partorisce, la donna che partorisce rimane impura per 7 giorni. E dopo 7 giorni finisce la sua impurità, ma non per questo è a posto. Deve procedere, è stata impura e deve procedere a un processo di purificazione che dura 33 giorni, deve essere appartato, non deve entrare nel suo santuario per 33 giorni. Questo se il figlio è maschio, che se il figlio è femmina sono 2 settimane di impurità e 66 giorni di appartamento, mettersi da parte. Non l'ho detto io, se qualcuno ha delle perplessità si rivolga all'autore, al Signore, dobbiamo semplicemente cercare di capirlo, e questo è appunto il nostro proposito, cercare di capire perché il Signore ha agito così. È una cosa che ripeto ogni tanto: il nostro primo desiderio attraverso la scrittura e anche l'esperienza che ne facciamo è cercare di capire un po' di più di chi è il nostro Signore, perché ha agito così, e dobbiamo cercare di approfondirlo, ma certamente non possiamo fare tutto adesso, però l'importante è di sapere che c'è un discorso di impurità che non è legato alla colpa, ovviamente, perché mettere al mondo un bambino non è una colpa di per sé, non c'è qualche responsabilità, ma ugualmente vuol dire che la nozione di purità e impurità non è legata alla colpa personale, è una questione di relazione con il mondo intorno, con il mondo in cui siamo. E per la donna, anche se il parto e come avviene, è un qualche cosa che ricorda la situazione di peccato in cui ci troviamo tutti indipendentemente, ripeto, dalla nostra colpa personale. Questo il Signore voleva che fosse ricordato, che c'è bisogno di una purificazione, e per la purificazione bisogna andare ancora dal sacerdote. Dopo aver fatto tutti quanti il tempo, aspettato il tempo, bisogna andare a fare il sacerdote. Perché? Perché il sacerdote doveva dichiarare, era un ufficiale sanitario che dichiarava la purità. Poi c'è il capitolo 13 che parla della lebbra. È un capitolo lunghissimo in cui c'è esaminato tutte quello che lui chiama lebbra il testo, e sono, possiamo dire, oggi diremmo delle malattie della pelle di vario genere. Il nome è questo, e potevano essere in forma di macchina, di pustole, che venivano sulla pelle e che consideravano, una volta che erano apparse, l'uomo impuro. Che la lebbra non possa essere intesa come quella malattia, che ha un nome preciso che oggi chiamiamo lebbra, soltanto almeno, è abbastanza chiaro, anche perché lo stesso termine viene usato per le impurità dei tessuti o delle case, quindi è un termine che evidentemente non erano malate, ma è un termine che parla in qualche modo di impurità. Venivano considerate impure, cioè non adatte al santuario, non adatte al popolo di Dio. E che cosa succedeva quando è impuro? Allora, questa persona, faccio subito il richiamo, questo leproso si trova in una di queste posizioni in cui qui vengono nominate. Lebroso significa impuro, non malato, in primo luogo. Ritualmente impuro. E le impurità, ripeto, erano delle macchie. Cosa succedeva? Se noi consideriamo la lebbra come una malattia, quando siamo malati che facciamo? Andiamo dal medico e speriamo che il medico ci tolga la malattia e ci guarisca. Il leproso, cioè questa persona che era colpita da questa forma di malattia, chiamiamo noi della pelle, non è che doveva andare dal sacerdote, ma non per farsi guarire. Il sacerdote non era un medico, era quello che potremmo dire un ufficiale sanitario che doveva accertare lo stato della impurità. Quindi lo esaminava, se diceva no, non è lebbra, non rientra nelle categorie, è puro, quindi può tornare in comunità. Se invece la cosa è incerta, allora lo richiude, le dice ti apparti per 7 giorni circa e vediamo cosa succede dopo, quindi non lo guarisce mica. Non è che gli dà delle malattie, delle medicine per guarirsi, gli dice tutti apparti e poi vediamo cosa succede allo sviluppo. Dopo torna, se dopo è puro, va bene, è puro. E se dopo un certo numero, bisogna guardarlo bene, attentamente, però è impuro, allora lo dichiara impuro. E quando uno è dichiarato impuro, che cosa deve fare? Versetto 45 del capitolo 13. Sì, leggiamolo, perché è meglio leggerlo che soltanto ascoltarlo, perché poi magari lo ritroviamo a casa. Il lebbroso, affetto da questa piaga, porterà le vesti strappate, il capo scoperto, si coprirà la barba e andrà gridando impuro, impuro. Sarà impuro tutto il tempo che avrà la piaga, è impuro, se ne starà solo, abiterà fuori del campo. Ma che barbarie! Ma che barbarie! Ora, se non lo diciamo noi, lo dicono gli increduli che leggono queste parole. Possiamo noi non entrare nel merito, passare ad altro? Ma gli increduli che lo conoscono ci dicono, questa è una barbarie. Come rispondiamo? O non si risponde, oppure si cerca di fare un po' l'avvocato di Dio, di spiegare, ma bisogna contestualizzare, bisogna capire, eccetera, eccetera. Bisogna capire tutto, effettivamente. Ma anche noi dobbiamo capire. per poter poi spiegare. E la spiegazione non è mai semplice nel senso di immediatamente comprensibile dall'incredulo, perché ha a che fare con tutto il piano di Dio, con la volontà di Dio. Se alla persona non interessa il Dio che si rivela nella Scrittura, è chiaro che sarà insoddisfatto, perché effettivamente è così. Al di fuori del piano di Dio, che richiede la scelta particolare, storica, di un popolo, noi sul piano della morale universale e generale queste cose non le capiamo, non le possiamo capire. Perché allora il Dio ha dato questo comandamento, il lebbroso impuro? Attenzione, passato il tempo ho detto che poteva essere dichiarato puro, ma non è che dopo ho detto, vabbè, è passato. Dopo di ciò, a questo punto si devono fare dei sacrifici, cioè tutto un rituale complicatissimo, con gli uccelli, alcuni spezzati, altri che volano via, l'acqua, veramente lungo. Non lo ripeto per motivi di tempo, qualche volta l'ho ripetuto, ma insomma bisogna sgozzare due uccelli, immergere l'uccello vivo nell'acqua, è una cosa abbastanza laboriosa. Poi dopo 7 giorni riprendere la cosa, la persona si doveva lavare. Tutto perché poteva avere avuto una macchia sulla testa che tendeva al rosso e che dopo era passata. Però questa era la situazione, perché il Dio dice affinché impariate ciò che è puro da ciò che è impuro. Cioè era la sanità, era la purezza del santuario e del popolo che lo cura. Questo era l'interesse del Signore e anche del popolo. Allora vedete il cambiamento di ottica? Noi quando vediamo appunto un lebbroso malato, pensiamo alla sofferenza del singolo, alla malattia, al suo inserimento nella società. Il pensiero in questo contesto è alla santità di Dio. Siate santi perché io sono santo. Questo era il problema. Il lebbroso, indipendentemente da ogni sua colpa personale, che non viene trattata, era comunque un impuro e quindi non adatto a stare nella società del popolo del Signore. Doveva starsene a parte. Ed è chiaro, doveva. Perciò doveva dire impuro, impuro. Avverto che sono impuro, quindi state bene alla larga, era un suo compito. Potrebbe essere paragonato ad una malattia infettiva, una cosa di questo genere, per cui uno affetto da una malattia infettiva non può darsi in giro come gli pare, deve fare attenzione e fare in modo che non contagi anche gli altri. Ma in effetti la santità, cioè questo qui, ha più a che vedere con le malattie infettive, diciamo così, dal punto di vista sociale, che non dalla malattia singola. È un qualche cosa che, se vogliamo vedere un paragone, dobbiamo pensare alla malattia contagiosa, alle epidemie, tipo peste, in cui l'interesse non è soltanto per il povero che ha preso la peste, è l'interesse per la società. E quindi ci sono delle attenzioni, delle tecniche, delle tattiche, delle norme per far sì che la comunità non sia infetta. Ebbene, diciamo che la lebbra aveva questa caratteristica. Quindi questo per capire perché c'è il discorso della purificazione. Questo lebbroso qui era una persona morta socialmente. Se anche aveva dei parenti, delle madri, del padre, non poteva avere rapporti. Doveva essere tenuto a largo, doveva essere. Lui lo doveva fare, gli altri lo dovevano fare, perché se lo toccavano diventavano impuri anche loro. E quindi a questo punto l'impurità aumentava. In questo contesto avviene questo fatto. Qui, oltre al riferimento, diciamo così, biblico, c'è anche un discorso di, storico, di collocazione del tempo, di Israele del tempo, perché l'Israele del tempo di Gesù non è lo stesso del tempo di Isaia, di Geremia, di Ezechiele, eccetera. Quindi si è svolto. E allora, certe cose le sanno meglio gli ebrei, che sanno anche le tradizioni, leggono le cose. Ebbene, ho imparato da Fruchtenbaum, un ebreo di una famiglia cassidica, molto ortodossa, che è creduto in Cristo e che poi insegna, che in effetti una cosa di questo genere, cioè questo lebbroso era lebbroso da capo a piedi, quindi non è stata una macchietta, era lebbroso da capo a piedi, e non era mai successo in Israele che un lebbroso fosse guarito e che avesse seguito questo tipo di pratiche. Non è riportato nella Bibbia, in effetti. Gesù stesso dice che ci sono stati molti lebbrosi, ma soltanto Naaman, il Siro, è stato guarito, e non ha fatto queste procedure, certamente, perché era un pagano. Quindi non è mai accaduto, e l'insegnamento rabbinico era che soltanto il Messia avrebbe potuto guarire un lebbroso totale. E questo qui era proprio una cosa talmente grossa, talmente grande, che soltanto il Messia avrebbe potuto farlo, e che questo era appunto un segno messianico. Allora, quando il lebbroso dice: tu puoi purificarmi, è perché lui ha capito, ha creduto che lui è proprio il Messia. Tu puoi. A nessun altro si sarebbe potuto dire una cosa di questo genere. E il lebbroso era come un morto. E quando, per esempio, appunto, al re samaritano gli viene detto che di guarire Naab, gli dice: sono forse io Dio da poter guarire il lebbroso? Questo chiede da me una cosa che soltanto Dio può fare. Bene, quindi questa era una cosa che soltanto Dio poteva fare. Quindi tu puoi purificarmi, vuol dire tu sei il Messia di Israele. Allora capite la importanza che ha all'interno del romanzo giallo il vedere che adesso qualcuno ti dice: questo è l'assassino. Proprio questo. Questo. Per noi, che sappiamo che Gesù è il Messia da quando siamo piccoli, ce l'hanno insegnato alla scuola domenicale, al gruppo dei giovani, ai campi, eccetera, ma figurati, lo sappiamo benissimo che Gesù è il Messia. Ma per un ebreo di quel tempo, ma ancora oggi, dire è proprio Gesù il Messia, è una cosa sconvolgente, importantissima, vitale. Allora, questo torniamo allora adesso appunto a Luca 5, perché è bene di guardarlo ancora. Quando dice: non vale a dirlo a nessuno, perché con quella sua azione Gesù era come se avesse mostrato che è lui il Messia. Tu non andarlo a dire prima agli altri, ma vai dal sacerdote. Versetto 14: e Gesù gli comandò di non dirlo a nessuno, ma va, gli disse, mostrati al sacerdote ed offri per la tua purificazione quel che ha prescritto Mosè. Quindi tutto è all'interno del popolo di Israele, non potremmo applicare a noi questo. Vai dal sacerdote, fai quello, e questo ciò gli serva loro di testimonianza. Lui è l'ufficiale sanitario che da una parte deve poter dire lui agli altri, lo deve dire lui, è guarito, è purificato. Lui lo deve dire, e questo è un qualche cosa di sconvolgente, anzitutto per il sacerdote, perché l'insegnamento dei sacerdoti era che appunto questo è il Messia. capite, la, serva loro di testimonianza di che cosa? Che Gesù è il Messia. E dopo lo vadano a dire loro, agli altri, il sacerdote lo vada a dire che Gesù è il Messia. Questo non è accaduto, non viene riportato, ma la reazione di questo tipo viene vista nella guarigione del cieco nato, che era un altro segno considerato messianico. Soltanto Gesù può guarire un cieco nato. Di qui la reticenza dei sacerdoti, che potevano anche esultare a dire che bello, è stato guarito, adesso ci vede, ma che quello significava, e loro lo insegnavano, che proprio Gesù è il Messia. Allora, ma è proprio vero che era cieco dalla nascita? Hanno fatto fatica a dire questo, perché avrebbero dovuto, se leggiamo quei racconti qui in questa luce, vediamo tutto il perché di questo gioco. E qui non viene detto, ma viene detto, però la fama di lui, versetto 15, si spandeva sempre di più e molte turbe si adunavano per udirlo ed essere guarite dalla loro infermità. Si spange questa voce, in ogni caso si sparge e tutti accorrono, sì certo per essere guariti, ma perché è venuto il Messia che guarisce, che lo può fare. Lo ha già cominciato a farlo, quindi da una parte c'era l'interesse ovviamente personale di essere guariti, ma perché c'era questa speranza? Perché questo è il Messia. E quando chiedono, quando anche a Giovanni Battista vengono dei dubbi, perché si aspettava certamente un qualcosa di più incisivo con le autorità, invece si trova che lui è in prigione e Gesù non è affatto accolto, dice: ma sei tu o ne aspetteremo ancora un altro? E Gesù gli dice: tornate, ditegli che i ciechi vedono, i zoppi odono, cioè, questi sono i segni dei segni della messianità. Allora vengono, e quindi questo è un fatto grande in Israele, tanto è vero che se noi seguiamo tutta la storia successiva, quella del paralitico, è una conseguenza di questo. Ed avvenne che uno di quei giorni, versetto 17, che egli stava insegnando, che erano qui seduti dei farisei, dei dottori della legge, venuti da tutte le borgate della Galilea e della Giudea e da Gerusalemme. Cioè qui accorrono le autorità da tutte le parti, da Gerusalemme, perché dovevano vedere, ma dicono che è il Messia, ma è veramente il Messia? Questa era la cosa importante, per questo vengono. E come vedete dal seguito del racconto che conosciamo, non vengono per lodare, per esaltarsi della potenza di Gesù, ma per vedere un pochettino com'è la situazione. Vediamo. Lo aveva spiegato una volta a tempo fa Raffaele, di questa tecnica che avevano di mandare alcuni ad ascoltare, un comitato per ascoltare quello che succede, vedere senza parlare, e infatti non parlano, ma osservano come vanno le cose e poi riferire quello che succede a Gerusalemme, e poi si vede appunto cosa fare, se intervenire ancora oppure no. Qui ci sono persone che vengono ad osservare quello che succede, e in questo racconto qui, nel evangelico, vediamo quello che non compare nel discorso del lebbroso. Nel racconto del lebbroso viene fuori il fatto importante, fondamentale, che Gesù è il Messia. Ma questo Messia che farà? Chi è? Che poteri ha? E allora nel racconto successivo Gesù, che è sotto osservazione, Non lo leggo perché lo conosciamo e non abbiamo tempo, ma lo conoscete bene. Ma Gesù sa di essere osservato, e possiamo dire che fa la cosa peggiore che avrebbe potuto fare per evitare di essere accusato. Lui sa di essere osservato. E gli altri vengono, anche qui ci sono delle letture strane, sapete, vengono giù, rompono il tetto della casa del proprietario, calano perché, per far vedere il paralitico, e Gesù dice una cosa un po' strana, versetto 20, ed egli, veduta la loro fede, disse: o uomini, i tuoi peccati ti sono perdonati. Anche questo, come vedete, non è facilmente attualizzabile in senso evangelico. Ha visto la fede degli altri e perdona i peccati del paralitico, come si spiega questa faccenda, insomma. Dobbiamo cercare un pochettino di capire che fede è. Gli altri hanno fede in quella stessa fede del lebbroso, credono che loro, che Gesù è il Messia, ha questa possibilità. Allora Gesù rivela una sua capacità. I tuoi peccati ti sono rimessi. Quindi rivela se stesso. Sa Gesù la relazione con questo paralitico, come sa la relazione con ogni uomo. Quindi perciò non dobbiamo legare la fede dei quattro che hanno portato il paralitico alla salvezza. Loro hanno avuto fede nel Gesù Messia, diciamo così. E allora Gesù, siccome il punto importante lì era chi è Gesù, come in tutti i Vangeli, c'è uno slogan che ripeto, gli Vangeli sono stati scritti in primo luogo per mostrare chi è Gesù, lo dice Giovanni. Queste cose sono scritte affinché sappiate che Gesù è il Messia e, credendo, abbiate vita nel suo nome. Quindi chi è Gesù è la prima domanda a cui i Vangeli rispondono. E qui Gesù è il Messia. Questi uomini che hanno calato, diciamo così, hanno avuto questa fede come il lebbroso. Allora Gesù, vista la loro fede, dà una manifestazione delle sue possibilità e dice: i tuoi peccati ti sono perdonati. E questa è una cosa gravissima per la comprensione che hanno i sacerdoti di quel tempo. Appunto, chi può perdonare i peccati se non Dio? Abbiamo capito tutto come stanno le cose. Questo è un impostore, non è possibile una cosa di questo genere. Appunto, ma Gesù, che conosce, che sa, non sente le loro parole, ma sa e vede la loro durezza di cuore, e allora fa una cosa che è anche questa comprensibile nello stile ebraico. Dice: ci sono due cose, una facile e una difficile. Cioè, qual è? Se uno sa fare la cosa più difficile, allora sa fare anche quella facile, no? Quindi era un modo hanno spesso questo tipo di modi di parlare di questi dialoghi, molto molto, queste schermaglie, diciamo così, le hanno effettivamente nel loro stile. E ci sono due cose, una facile e una difficile. Qual è la più difficile? Se io so fare la cosa più difficile, so fare anche quella più facile. Allora, cos'è più facile dire? Beh, i tuoi peccati ti sono perdonati, è facile dirlo, perché tanto nessuno può verificare. Ma dice: alzati e cammina, è più difficile, perché dopo si vede se cammina davvero. Allora voi dite: è più difficile, no? Dire alzati e cammina. Bene, affinché sappiate, questo è il punto. Perciò il punto è questo, affinché sappiate, che il figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di rimettere i peccati, io te lo dico, alzati e cammina. Quindi il punto in questo racconto non è che è successo al povero paralitico, che peccati aveva fatto, se si era ravveduto, se si era convertito, che cosa aveva detto. Il punto è che Gesù vuole manifestare quali sono i suoi poteri. E se vogliamo, in coerenza, diciamo così, i sacerdoti avrebbero dovuto dire: allora è Dio, è la manifestazione di Dio, perché soltanto Dio effettivamente può perdonare i peccati. Quindi fa questa rivelazione di sé. E questo ci aiuta a capire un po' di più di chi è quel Gesù che si è rivelato a Israele. Allora finiamo, possiamo dire, come applicare a noi. Ma applicare a noi si può fare non fermandoci qui, perché se ci fermassimo qui rimarremmo tutti all'interno di Israele. Tutto questo avviene in Israele. Se noi ne parliamo è perché la storia è continuata, appunto, il perdono dei peccati è avvenuto attraverso quello scandalo grandissimo della crocifissione. Il Signore si è rivelato ai dei suoi, ha rivelato che cosa è avvenuto in Gesù e questi hanno cominciato a predicare, prima agli ebrei stessi, poi a tutti, questo Vangelo è arrivato a noi e adesso conosciamo questo. È questo motivo che noi capiamo questo, ma noi non possiamo capire questo se non capiamo tutta l'opera che è avvenuta. Quindi la spiegazione sta in un certo senso nell'opera che Dio ha fatto attraverso il suo popolo Israele, centrato nella persona di Gesù e che è arrivata fino a noi. Se vogliamo fare un'applicazione, diciamo così, un po' sbrigativa, molto, molto breve, possiamo dire: se la lebbra è un simbolo di peccato, di impurità comunque, noi gentili, per essere impuri, non abbiamo bisogno di essere lebbrosi. Siamo già impuri per il semplice fatto che siamo gentili. Allora, se il figliolo dell'uomo ha avuto questa autorità di sanare la lebbra e con ciò il peccato che esso significa, adesso noi, che siamo impuri per posizione, possiamo dire, possiamo essere nello stesso Messia, essere purificati. Allora, la grazia qual è? Che quella grazia che è stata annunciata in quel tempo all'interno di Israele, non andate nelle case dei samaritani, non entrate nelle case dei gentili, andate soltanto alle pecore perdute della casa di Israele. Quel piano di salvezza che era stato preparato, annunciato dapprima per il popolo di Israele, si è allargato per volontà di Dio a tutti. E allora è accaduto che quegli ebrei che hanno riconosciuto che nel loro Messia hanno potuto ottenere il perdono dei peccati proprio attraverso quello scandalo della crocifissione, a un certo momento il Signore ha fatto capire che quel perdono era destinato anche agli altri e hanno annunciato: vedete, il nostro Messia che ha perdonato il nostro peccato perdona anche il vostro, se credete. Se credete in Gesù, e chi è Gesù? Gesù è il Messia di Israele. Noi diciamo Gesù è il Salvatore, ed è vero, ma il Salvatore è un termine molto generale. Ci può essere Salvatore di tutti i tipi. Gesù è Salvatore in quanto è il Messia di Israele che salva. Noi siamo salvati perché il Messia di Israele, che ha offerto il perdono ai suoi che hanno creduto, offre il perdono anche a noi, ma è il Messia di Israele che è il nostro Salvatore, e quindi non possiamo disinteressarci di Israele come se fosse una cosa che non ci riguarda più, perché è sempre il Messia di Israele il nostro Salvatore, e quindi in qualche modo rimaniamo sempre collegati. Perciò in un certo senso è bella quella frase di Filippesi, che potrebbe essere assunta come motto, come slogan: Gesù Cristo è il Signore. Questa semplice frase già contiene tutto, perché dice Gesù Cristo, cioè Gesù Messia. E questa è una parola per Israele, per gli ebrei: Gesù è Messia. Non andate a dire con facilità. Un ebreo un po' osservante non vi dice facilmente Gesù Cristo, Dice Gesù, ma il Cristo faccia da parte, perché Cristo significa Messia. Loro non dicono nel 2015 dopo Cristo e prima di Cristo, non usano quelli veramente un po' religiosi questo, dicono era volgare, perché dire Cristo significa dire Messia. Allora, Gesù Cristo è il Signore, e il termine Signore è un termine adatto a tutti i pagani, il Kyrios, i signori. Gesù Messia è il Signore di tutti. Non è che è un Messia di un popolo particolare, roba loro, a noi non riguarda, è il Signore di tutti. Gesù Cristo è il Signore e Gesù Cristo è anche il Salvatore. È nella sua natura di signoria avere una signoria che permette di avere delle persone nel suo regno. Se non ci fosse stato il perdono dei peccati, non ci sarebbe stato il regno di Dio sulla terra, oppure sarebbe stato vuoto, perché il regno, un regno di giustizia richiede che tutti siano giusti. Allora, il perdono dei peccati è la possibilità di avere un regno per Israele e per tutto il mondo in cui ci sia qualcuno. E perciò Gesù è il Signore e il Salvatore. Ringraziamolo. Amen. Amen.